Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Egli ci ha fatti, siamo suoi, acclamate al Signore, abbiamo cantato. Egli ci ha fatto, siamo suoi. E perciò chiediamo perdono al Signore se non ci sentiamo suoi, appartenenza a Lui, apparteniamo a Lui, ci sentiamo figli di nessuno tante volte. Questo è il nostro peccato. Chiediamo perdono al Signore. Facciamo in questo momento tutti quanti una preghiera allo Spirito Santo, perché questa parola entra nel nostro cuore. Preghiamo in silenzio. È una parola questa tanto importante, perché ci sta orientando verso i beni futuri. È una parola di quelle che tagliano, no? Come tante parole di Gesù, sono tutta la parola, tutta la scrittura è autorevole, però ci sono delle parole che il Signore invia la nostra coscienza in un momento particolare della vita, in un momento particolare della storia. Il tenore di questa parola che abbiamo ascoltato oggi è un tenore che ha quasi dell'apocalittico un pochettino, e comunque parla delle cose future. Quindi quando il Signore parla delle cose future, le cose future sono quelle che ci interessano di più. Perché quando c'è la nebbia abbiamo bisogno di un raggio di luce che fende la nebbia. E così questo tipo di scrittura, questo Vangelo è come un raggio di luce che cerca di fendere la nebbia della nostra vita. Per questo è forte, è una parola di Dio che entra nel cuore, no? Capite che qui non c'è confusione. Quando ascoltiamo bene il Vangelo, nel Vangelo non c'è mai confusione. La confusione sta dentro di noi. E qualche volta quando diciamo non capisco il Vangelo, non è semplicemente perché è difficile, è anche perché io vivo abitualmente nella confusione. Io sono blindato nella confusione. Ho fatto della confusione il mio habitat, capite? E allora non capisco la parola di Dio, che invece è semplice. È semplice. È semplice e profonda. Allora oggi cosa ci dice il Signore? Il Signore innanzitutto ci dice che la vita va verso una direzione. Non mi sono dato io la vita. La vita me l'ha data Dio. Va verso una direzione. La direzione è l'amore. Ma l'amore passa attraverso il giudizio. Allora ci sono due strade. Due strade, semplici, eh? Però guardate che ci sono queste le strade. E noi, dice San Paolo, non siamo figli delle tenebre, ma siamo figli del giorno, della luce. Il cristiano nasce dalla luce, non dalle tenebre. Le tenebre hanno i loro frutti. Le strade delle tenebre le conosciamo. Quando Giuda ha tradito Gesù, dice San Giovanni, era notte. Nel suo cuore era notte. Quando nel cuore di una persona ci sono le tenebre, è notte, non si vede, si è nel buio. Noi non siamo figli delle tenebre, significa che la mia fede non è nata dalle tenebre, non è un tentativo mio, è uno squarcio di luce, l'amore di Dio che è entrato nella mia vita. Io sono figlio della luce, io sono figlio della luce, non delle tenebre, non delle tenebre. Fratelli, dice San Paolo, non siete figli delle tenebre, ma siete figli della luce. Quindi la verità è luce, Dio è amore, Dio è verità. Io non posso mediare sempre tra tutto. Dio è luce, Dio è verità. Un altro discorso è che la mia vita è complicata, che io ho dei problemi fino al corpo, questo è un altro discorso. Ma la fede non nasce dall'ipocrisia, la fede non è una questione un po' di verità, un po'... no, la fede è luce, è luce, è luce. Quindi questa parola ti dice: dove sta il tuo cuore? Dove stai? Come stai dentro di te? La fede è luce, è luce, è luce, è luce che illumina la tua vita, è luce che illumina il tuo cammino. Ma la fede è luce, la fede è luce, non è disperazione, è luce. E qualche volta c'è qualcosa che vuole spegnere la fede, capite? Qualcuno, non si sa chi, ma sappiamo chi, vuole spegnere la nostra fede. Allora ci suggerisce all'orecchio del cuore sempre: no, non è vero, tanto la fede è così, tira avanti così, dopotutto non è mai stato nessuno, sei un bravo uomo, questo tipo di fede qui non funziona mai, mai. La fede è luce, Dio che ci parla per darci la vita. Cosa si dice allora? Si dice che la vita è preziosissima, che abbiamo ricevuto un dono immenso, Noi non siamo figli del caso, noi non siamo figli di qualche agente esterno che domina sopra di noi. Vedete con quanto siamo bombardati di queste cose, no? Anche il papà, la mamma, anche le persone che hanno fede sono bombardate. No, le persone che hanno fede sono ancora più attaccate. Ancora di più, chi vuole mantenere la fede conoscerà ancora di più la forza della tentazione. Siamo tentati di dire che non c'è senso, che non esiste un motivo per vivere, non esiste un motivo per essere fedele al proprio matrimonio, non esiste un motivo per essere fedele in tutte le circostanze. Siamo tentati di pensare che sia così, siamo tentati di pensare che sia così. E per questo con grande forza San Paolo ci dice: ma noi siamo figli del giorno, non della notte. Quindi quando sentiamo questa tentazione di dire ma il comune, mezzo caudio, ma in fondo vanno tutti così, per carità, ricominciamo ad alzare gli occhi verso il cielo, perché siamo molto tentati, siamo molto... L'amore di Dio invece ci dice una cosa preziosissima, che Dio ci ha dato questa vita, Dio ci ha dato questa vita, siamo suoi, gli apparteniamo, siamo suoi, gli apparteniamo. Voi che siete messa qui questa sera, quest'oggi, fate una cosa importante, state attestando con la vostra vita che appartenete al Signore, state confermando, ratificando quello che il Signore ci ha detto nella Scrittura, che apparteniamo a Lui, gli apparteniamo, e se gli apparteniamo dobbiamo lavorare per Lui, dobbiamo lavorare per Lui con tutta la nostra vita. Per questo il Signore ha portato l'esempio di tre case ci sono, no, Lui si è identificato con il padrone che ha dato i talenti ha dato. Però ha chiesto che questi talenti vengano fruttificati, perché un giorno sarebbe tornato. Due li hanno fatti fruttificare e lui ha detto: bene, sono contentissimo, condividete la mia gioia, ve ne do altrettanto i talenti. L'ultimo invece ha fatto un gioco sporco, un gioco non pulito, un gioco che non è bello. L'ultimo ha giudicato Dio. L'ultimo ha detto: tu sei un Dio molto severo, tu sei tanto severo, io ho paura di te, io mi voglio allontanare da te, ti do quello che mi hai dato. L'ultimo ha giocato pensando a sé, alla sussistenza. L'ultimo ha pensato: io non voglio condividere con te, Signore, questa vita, non voglio giocare con i tuoi talenti, cioè non voglio approfittare positivamente dei tuoi talenti. L'ultimo si è fermato a pensare appunto: ma io voglio salvarmi la vita e basta, per me basta. Non ha vissuto con l'amore di Dio, capite? Non ha fatto entrare l'amore di Dio dentro la sua testa, dentro il suo cuore. E questo è il fatto, infatti questo è il problema. Il problema è questo: quando è che io mi metto in gioco? Quando è che io mi metto in gioco? Quando mi metto in gioco? Quando è che io sviluppo la mia libertà, il mio tempo, lo metto in gioco per parlare di Dio, per vivere di Dio? Quando è che noi, quando ho conosciuto questo amore di Dio, allora io mi metto in gioco, capite? Quando sento che l'amore di Dio è così grande, io mi metto in gioco. Quando questo cuore del Signore mi si apre e io entro in questo cuore, sento l'amore di Dio. Quando sento questo amore di Dio che entra nella mia vita, io mi metto in gioco, se no prima non la faccio. Quindi perché non ci mettiamo in gioco? Perché non è sufficiente, capite, dire sei un Dio molto severo, quindi io ti restituisco quello che mi hai dato. Ma anche per un papà, per una mamma, avere un figlio che gli ragiona così è veramente è deludente. Un figlio che gli dice: mi hai dato la vita, te la restituisco così, non ha un attimo di compassione, di commozione, capite? Non ti tocca il cuore. Un figlio che ti porta la pagella, magari ha preso 10, però non ti guarda almeno in faccia, non ti tocca il cuore. Quindi noi siamo figli di questo Dio e gli vogliamo restituire semplicemente il talento che ci ha dato lui. No, lui, il Signore ci dice oggi, no, condividi questo talento, condividi questo amore, dai la vita, sei sposato, sei uno studente, dai la vita, entra in questo circolo d'amore, ama con l'amore che ti ho dato io, ama, ama con l'amore che ti ho dato io, ama, perché non sai quanto tempo avrai, ama tutti questi giorni che abbiamo davanti a noi, ama come ti ho amato io, ama come ti senti perdonato da me. E questo per me è la situazione più chiara del nostro cristianesimo. Il nostro cristianesimo si divide su questi fronti. La nostra situazione culturale l'ha fatto ancora evidenziare ancora di più. Il cristianesimo, purtroppo, anche le nostre chiese, purtroppo, siamo schiavi. Non abbiamo il sorriso della persona liberata, non abbiamo la gioia della persona liberata. Chi è che ci ha messo in testa queste cose? Chi ci ha messo in testa che questo papà non è amabile? Chi ci ha messo in testa che servire Dio non dà gioia? Chi ci ha messo in testa che questo Dio è severo? Chi ci ha messo in testa questo? Questo cristianesimo, questa paternità negativa sopra di noi, bisogna scrollarsela di dosso. Questa paternità negativa, capite? Cioè, ha anche un certo valore non peccare per la paura di Dio. Ma non si può fare di tutta la fede una paura che Dio se no ci giudica. Ma perché in questi ultimi 40 anni si è visto benissimo a cosa porta questa catechesi. La catechesi che impone un Dio severo per cui tu non devi fare questi peccati perché Dio ti giudica, a cosa porta? Alla distruzione della fede. Se da un lato ti sembra che ti protegga e dici a me le mie figlie hanno paura quindi non fanno certe cose, per quanto tempo è durata questa catechesi? Quanto tempo è stata efficiente? Oggi non è più efficiente, tutt'altro. Se noi pensiamo che il nostro Dio sia un Dio così che ci sa giudicare e basta, questo Dio non funziona. Nessuno si impegna per un Dio che è un giudice. Nessuno si impegna se non sente l'amore di Dio. Nessuno si impegna se non incontra un amore che gli apre il cuore. Nessuno si impegna se non trova una passione di fronte a sé, un tu che lo si sente amato, capite? Quindi il problema adesso della tua fede, che hai 50 anni, 70 anni, 80 anni o 20 anni, il problema della tua fede è viverla in modo credibile, sentirla in modo credibile. Il problema della tua fede non è essere puntuale la mattina a messa. Il problema della tua fede non è fare quelle catechesi e quelle benedizioni. Il problema della tua fede per te uomo, per te donna, è rendere credibile a te stessa quello che stai facendo, rendere credibile l'amore che professi con la bocca, rendere credibile credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Sì, ma non è sufficiente che tu credi così. Tu devi rendere credibile a te, a voi che vi confessate. Bisogna rendere credibile a se stessi l'amore di Dio. Bisogna che questo amore per te suoni come amore, non come giudice, non come giudizio. Se no facciamo come l'ultimo figlio che nasconde il talento e crea un dispiacere grande nel padre, un dispiacere grande in Dio. Un dispiacere grande che addirittura fa scaturire la collera di Dio. Sapete cos'è la collera di Dio? Non è la collera di un uomo che si sente offeso. Dio non si sente offeso. La collera di Dio è una ferita all'amore di Dio. Dobbiamo ragionarci su questo fatto qui. Qualcuno dice Dio non si arrabbia mai. Non è vero. Dio conosce la collera. Questo è un testo scritturistico. Tante volte Dio conosce la collera. Quando è che Dio conosce la collera? E la collera di Dio è tremenda. Perché è l'amore di Dio che si sente ferito dal tuo rifiuto. Dal tuo rifiuto. Il tuo rifiuto è una freccia che va al cuore di Dio. E Dio entra nella collera. Ma la collera è sempre il suo amore. Ma siccome il suo amore è onnipotente, lui prende il colpo su di sé e lo feriamo veramente, in qualche maniera feriamo l'amore di Dio, capite? Quando io dico no, tu sei un Dio severo, io non mi impegno, metto questo talento sotto, il matrimonio ho dato tutto, adesso basta, se non cambia lui non cambio più. Qui stiamo ferendo l'amore di Dio, non c'è niente da fare, qui stiamo ferendo l'amore di Dio. Se tuo nipote si droga, se tuo nipote si ubriaca, se anche i figli tuoi amici si stanno perdendo e tu dici io non ho fatto niente di male, mi interessa solo me, tu qui stai ferendo l'amore di Dio. Ecco come nascondiamo i talenti, perché non ci stiamo coinvolgendo con la vita. Allora, che fa Dio? Dio conosce la collera, entra nella collera, e l'amore di Dio, che è stato offeso dal tuo non impegno, l'amore di Dio che è stato offeso dal tuo non mi coinvolgo nella società, l'amore di Dio conosce la collera, ma la collera non equivale all'abbandono da parte di Dio degli uomini. Quando Dio è nella collera non abbandona gli uomini, anzi è il segno del suo amore, la collera. La collera perché? Perché Dio è onnipotente, appunto, Lui continua ad amarci. Lui continua, questo amore si trasforma per noi nella sua collera, appunto. Perché Lui ci fa capire, perché è un Dio vero, è un Dio vivo, ci fa capire che abbiamo sbagliato. E perciò non è un Dio stupido, non è un Dio che non ha spessore il nostro Dio, no, è un Dio che conosce appunto anche l'ira a volte, perché dice ma che state facendo? Non ci abbandona mai, però se ci guardiamo attorno possiamo capire che significa rifiutare Dio, che significa offendere Dio, che significa offendere Dio, che significa colpire al cuore Dio. Il peccato è questo, figlioli miei, il peccato è questo. Adesso oggi forse possiamo terminare così, capendo che cos'è il peccato. Il peccato non è aver fatto una marachella, non ci confessiamo così, non confessiamoci dicendo ho fatto questo, ho fatto quello. Il peccato è offendere l'amore di Dio, offendere l'amore di Dio. E Dio è più uomo di ogni uomo, sente che tu l'hai offeso. Ogni colpo sul crocifisso, sul corpo del Signore, Dio l'ha sentito e lo sente. Quindi quando è che io faccio male a Dio? Te lo dico subito, quando tu non ti impegni per migliorare la tua vita e la vita degli altri. Quando tu dici io non ho fatto niente di male a nessuno e sono giusto, tu stai facendo un peccato grandissimo, perché stai offendendo Dio, perché non sei giusto, perché Dio ti ha dato tutti questi talenti e non li stai spendendo bene. Dio ti ha dato l'amore, Dio ti ha dato l'amore. Guardate questo mondo, Dio ci ha dato questo mondo, Dio ci ha dato il nostro corpo, Dio ci ha dato la vita. E Dio desidera che io sia felice, desidera che io sia il sorriso, il suo sorriso su questo mondo, che io sia la benedizione in questo mondo qui, che io sia la sua benedizione in questo mondo qui, e non vivere come schiavi. Non vivere come schiavi, non viviamo come schiavi, per cortesia. Dio è amore, Dio non è un legislatore che sta lì col fucile, non hai fatto questo, quindi ti punisco. Questo ce l'ha messo in testa il diavolo, che è l'accusatore fin dal principio. Questo ce lo mette in testa il diavolo, che non ci rende felici. È lui che ci ha detto che il nostro papà è una persona severa, ce l'ha detto il diavolo, perché lui non sa essere buono come Dio. E lui vuole portarti nella disperazione, e lui vuole portarti in uno stato di irrequietezza dentro di te. Lui vuole portarti a pensare che Dio è cattivo, per cui ti fa vivere come uno schiavo, ti dice vai a messa, convertiti una volta all'anno, quello che gli dici tanto devi farlo, paga il pedaggio, dice. Questo te lo dice il demonio, paga il pedaggio a questo Dio così severo. Ma invece Gesù ci dice il contrario, che Dio è un papà pieno d'amore. Pensate che cosa potrebbe essere oggi, andare a casa, se andate a casa in questa giornata e ringraziate per tutto quello che avete nella vita. Anche le vostre croci sono un dono. Riuscire a ringraziare il Signore per tutto. Questo è sentire che il papà, ecco, il papà è felice perché io lo benedico. perché io lavoro per Lui, voglio lavorare per Lui, voglio lavorare per Dio, voglio lavorare per Dio, voglio lavorare per Lui. Ma è molto più bello stare con Dio, è molto più bello stare con Dio, è molto più bello stare con Dio. Vi accorgerete, è come una terapia, piano piano entra dentro l'amore di Dio. Siamo fatti per benedire, non per maledire, non per essere tristi, non siamo fatti per essere schiavi, ma noi siamo bellissimi. Dio ci ha fatto come un prodigio, ma non vi accorgete che il demonio si sta divertendo a dirci: no, tu sei solo, no, tu devi essere più forte di questo, questo ti fa del male. È il demonio che ti inganna. Dio ci ha dato tutto, veramente ci ha dato tutto. La vostra vita così com'è è lo stesso stupenda, e adesso il Signore ci dà tutto se stesso. Anche se noi l'abbiamo offeso così grandemente, Dio continua a donarci sua vita. Questo Dio è incredibile, cioè Dio è nella collera per il nostro peccato, ma continua a darci suo figlio. Ma che Dio è questo qui? Ma che Dio è? L'unico figlio che ha. Noi continuiamo a crocifiggerlo, lui continua a darci suo figlio. Questo amore è incredibile, ma come facciamo a non dirlo ai figli? Lui, l'unico figlio che è, gliel'abbiamo crocifisso, lui continua a darci suo figlio. Che cos'è questo amore? Che il Signore ci aiuti proprio a incontrarlo, questo amore, ecco, non sentirci più schiavi, ma liberi. Sia lodato Gesù Cristo. Yeah.